l'alba che illuminerà il mondo, il tuo futuro nelle profezie di Daniele, a cura di Luigi Caratelli.
Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza con una nuova puntata molto interessante che riguarda le profezie di Daniele. Come sempre con noi Luigi Caratelli, benvenuto.
Grazie, grazie Daniela e un buon ascolto a tutti coloro che sono in sintonia.
Allora, l'ultima volta avevamo visto un po' qualcosa che riguarda il capitolo 7 del libro di Daniele. Qui Daniele ha una visione un po' particolare, vede degli animali che hanno sì qualcosa di comune con gli animali che conosciamo, ma assomigliano, ma non sono perfettamente uguali. Quindi Daniele vede un leone, poi vede un orso, vede un leopardo e poi una bestia spaventevole, cioè che non riesce a descrivere perché non trova un riscontro in quelli che erano gli animali che lui conosceva. Quindi una bestia spaventevole, questa bestia è un po' particolare, 10 corna, ma c'è un corno che spunta, che ha addirittura degli occhi, eccetera, eccetera. Allora, Luigi, da dove partiamo?
L'altra volta parlavo del canone di Pachdal, no? Ecco, chi lo conosce sa che, oppure anche Bolero di Ravel, insomma, sono brani che iniziano lentamente con un basso continuo, al quale si aggiungono nuovi strumenti e poi ancora nuovi strumenti, e la stessa struttura, diciamo, si ritrova nella simbologia del libro di Daniele. Nel capitolo 2 di Daniele, come tu hai ben accennato, il re Nabucodonosor ha un sogno, una statua tetrametallica dove ci sono a rappresentare degli stati, quindi delle potenze che si sarebbero succedute nella storia, sono dei metalli. Questo è quello che spiega Daniele al re. Nel capitolo 7 invece è Daniele che riceve un sogno con delle bestie, come già hai tu elencato, no? Ecco, e qui dopo il basso continuo, permettetemi ancora questa espressione musicale, del capitolo 2 di Daniele si aggiungono degli strumenti nuovi per arricchire la melodia e il brano, e questi strumenti sono le bestie che Daniele osserva, le quali ricalcano pari pari i metalli della statua, cioè a ogni metallo e a ogni bestia corrisponde un regno, quindi Babilonia, Medo-Persia, Grecia e Roma. Quando si arriva a Roma, ecco che Daniele, come dicevi, rimane stupito da questa quarta bestia. Le bestie non sono quelle che si trovano in natura, il leopardo non è il leopardo della natura, neppure l'aquila, perché sono un po' come i simboli dei grifoni, degli scudi araldici, sono costruite, e l'ultima è tremenda perché tra le corna di quest'ultima bestia, che nella successione degli imperi sarebbe il dopo romano impero, spunta tra le 10 corna un piccolo corno. E dice il testo, Daniele capitolo 7 versetto 8, aveva occhi simili a quelli di un uomo, quindi qui abbiamo delle bestie, ma a un certo punto sulla quarta bestia spunta un corno che ha occhi simili a quelli di un uomo e addirittura aggiunge e una bocca che pronunciava parole arroganti. Qui allora si tratta di un personaggio al quale si può far capo per l'impero che egli governa, e che succede alla Roma imperiale. Questo è quello che vuole dirci Daniele, e questo personaggio viene chiamato Piccolo Corno, e come ho scritto nel titolo della mia conferenza, è piccolo ma arrogante. Ecco, e poi ci sono delle caratteristiche che tra poco possiamo vedere. Se hai una domanda io mi fermo qui.
Piccolo corno è fra tutte queste bestie, comunque fra tutte queste visioni, queste immagini che Daniele vede, quello che lo incuriosisce di più. Lui chiederà di più su questo, non chiederà sulle altre bestie, ma su questo, quindi anche noi siamo curiosi.
Esatto, perché probabilmente rispetto al capitolo 2 dove venivano elencati i regni rappresentati da dei metalli, non c'è questo personaggio particolare, appare solo qui in sogno a Daniele e viene descritto nel capitolo 7. Allora, però, siccome gli studiosi dicono che il capitolo 7 deve essere letto in parallelo al capitolo 2, il capitolo 2 ci dice che le gambe della statua sono Roma imperiale, almeno questo è quello che intendono i teologi, e dopo Roma imperiale ci sono le dita dei piedi è una situazione un po' strana, perché i piedi sono in parte d'argilla, in parte di ferro. Il ferro, lo sappiamo, è la continuazione dell'impero romano, delle gambe di ferro della statua. L'argilla lì è una novità, perché non è un metallo, ma nella Bibbia l'argilla è sempre l'idea, il simbolo dell'uomo sottoposto a Dio. Il Dio è il vasaio che modella l'uomo. In questo caso quell'argilla diventa quasi sfuggente all'azione di Dio, è un potere diverso da quelli politici e che non è sottomesso a Dio. E gli storici dicono che è il potere religioso della Chiesa medievale, la Chiesa che subentra all'impero romano, che prende tutte le caratteristiche dell'impero romano, tra virgolette, ed è in qualche modo la continuazione appunto dell'impero romano sotto una forma diversa, una forma religiosa. E anche gli storici, diciamo, cattolici sono concordi nel dire che è il potere politico del papato, perché c'è stato un problema evidenziato, ripeto, anche dai fratelli storici cattolici, e il problema è questo, che dopo Costantino, che ha dato libertà di culto a una chiesa, quella cristiana, che invece doveva nascondersi per le persecuzioni, ecco, gli storici dicono che la chiesa perseguitata prima di Costantino, dopo Costantino diventa una chiesa persecutrice. Incominciano i roghi accesi nel corso del Medioevo e anche un po' oltre da un potere religioso, quello dell'argilla. Questo è quello che dicono i commentatori. Poi c'è un commentatore, Louis Gossin, che nel suo libro Daniele il profeta parla dell'apparizione del piccolo corno e lui dice quanto segue, volume 3, pagine 149-150. Tutti i padri della Chiesa, quindi lui ha fatto una ricerca sui testi dei padri della Chiesa, quelli che sono vissuti dopo Cristo, dopo i discepoli e nella formazione della prima Chiesa cristiana e poi cattolica. Quindi tutti i padri della Chiesa hanno detto che la quarta bestia è l'impero romano, quindi qui abbiamo certificazioni storiche che risalgono ai padri della Chiesa. Le 10 corna della bestia, continua Gossin, e le 10 dita della statua sono la divisione dell'impero romano in 10 regni. Tutti i padri hanno detto che il piccolo corno è l'anticristo, l'uomo del peccato, di cui parla poi anche l'apostolo Paolo nella sua lettera ai Tessalonicesi. Mm-hmm. Quindi questo personaggio, l'argilla, che eredita quasi tutte le prerogative dell'antico impero romano, è un personaggio religioso e addirittura lo definiscono anticristo, uomo del peccato. E quindi conclude Gossin, tutti i padri hanno detto che l'anticristo non si sarebbe rivelato nell'impero romano se non dopo la divisione di questo impero. E tutti i padri della Chiesa credevano che sarebbe stato un re teologo che avrebbe regnato a Roma. Tutti hanno detto che l'anticristo durerà fino al ritorno del Cristo Gesù sulle nuvole del cielo. Questo accordo è bello e eloquente, conclude il Gossin. Cioè erano tutti d'accordo, i padri della Chiesa antica, che...
In che periodo siamo? Cioè quando si esprimono? In che data? In che periodo storico?
E qui abbiamo, diciamo abbiamo anche da 400, ma qualcosa anche prima, 400 d.C., è il periodo
all'inizio,
in cui,
diciamo, non siamo molto avanti comunque.
No, ma comunque c'erano state anche qui e là dichiarazioni prima del 400, insomma. E tutti i padri della Chiesa dicevano che caduto l'impero romano, come dice San Paolo, anche se in maniera velata nella sua epistola ai Tessalonicesi, caduto l'impero romano apparirà questo personaggio. È un re teologo e erediterà tutto ciò che Roma ha lasciato. E quindi la Roma pagana sparisce in qualche modo e inizia l'epoca della Roma religiosa. Dopo Costantino e poi fino al 538 si incomincerà a intravedere un percorso molto interessante all'interno della Chiesa cristiana, poi cattolica appunto, per cui per esempio il Vescovo di Roma a un certo punto, ritenendosi molto importante per il fatto che, diceva lui, è venuto a morire Pietro, è venuto a morire Paolo, allora io vi dico con fratelli che dovrei avere una certa predominanza sugli altri vescovi, no? Gli rispondono da Milano, il vescovo di Milano: ma se tu pretendi questo, cioè di essere il migliore di tutti, sopra tutti noi, tu non sei il vicario di Cristo, ma sei l'anticristo. Ecco, quindi la parola anticristo l'hanno inventata i padri della Chiesa leggendo le epistole di Giovanni, l'Apostolo. Non sono stati i protestanti dopo Lutero a chiamare il Papa anticristo. A quel tempo, al tempo dei padri della Chiesa, non si pensava al Papa, logicamente, ma si sapeva che dopo l'Impero Romano sarebbe sorto un personaggio che incarnava la religione nella sua immagine, nella sua persona, e questo sarebbe stato l'anticristo, cioè il piccolo corno. Il piccolo corno.
Scusami Luigi, può darsi Prego. Che siccome appunto ci troviamo ancora nel 300-400 dopo Cristo, quindi ancora forse la visione di ciò che la Chiesa doveva essere era forse più limpida, e quindi si vedevano con più chiarezza quelle infiltrazioni che mettevano da parte la fede e la religione per dare spazio alla politica, al potere.
Quindi secondo me
era forse più facile a quei tempi rendersi conto che si stava andando in una direzione diversa.
Ho proprio davanti a me una citazione tratta dal Grand Larousse Universel del XIX secolo, e alla voce papato fra una cronistoria, dice proprio questo: molto umili all'origine, unicamente occupati a proporre le dottrine religiose, morali e democratiche del Nazareno, i vescovi di Roma non giocarono alcun ruolo nello Stato, come dicevi giustamente tu, fino al momento in cui Costantino, dopo aver proclamato il cristianesimo religione dell'impero, fece di Costantinopoli la nuova capitale del mondo romano. E poi continua dicendo questo: la Chiesa, fino a quel momento perseguitata, lo avevo già annunciato prima, entra in una sfera nuova, e l'ora non è lontana in cui essa inizierà a perseguitare a sua volta. Cioè una Chiesa che perseguita, questo è assurdo, ecco perché Daniele è spaventato. Questa bestia, questo piccolo corno che ha occhi d'uomo e proferisce parole arroganti, è un personaggio. Conclude il Grand Larousse, poi ti rilascio la parola: il vescovo di Roma, forte dell'appoggio dell'imperatore, vuole accrescere la sua influenza sulle masse, di cui è il difensore naturale. Le invasioni barbariche aumentano ancora l'influenza del papato e dei vescovi davanti ai flutti che sommersero l'impero romano del V secolo, quindi ripeto, siamo in quel periodo lì che ho già citato, i capi della Chiesa si impadronirono degli ultimi resti del potere civile. Qui abbiamo un commento laico, un non partigiano, che praticamente conferma Daniele: dopo l'impero romano appare un potere religioso. Ecco. E concludo con una nota che traggo da uno scritto corsaro di Giovanni Leonardi, che credo avete ospitato più volte nelle vostre trasmissioni.
Sì, sempre.
Ecco, ha fatto un commento, e diciamo, lui mi ha pregato di non divulgare molto, perché è soltanto sono degli scambi che si fanno su Facebook in un circolo ristretto, che dialogava proprio su Daniele. Però ho chiesto il permesso, e a me sembra molto interessante quello che dice lui, anche perché è molto delicato sul tema. Secondo l'interpretazione storica più accreditata nel passato del protestantesimo, sto già citando lui, crediamo che sia l'istituzione papale, in quanto detentrice di un potere politico-religioso, che nei secoli ha cambiato l'insegnamento della parola di Dio, poi lo vedremo tra poco, creato un sistema sacramentale gerarchico che si è sostituito alla grazia e alla signoria di Cristo, che si è rivestito di una potenza politica usata in modo violento contro i dissidenti e altri popoli, le persecuzioni, le crociate, eccetera, eccetera. Non è, e di qui traspare l'animo gentile e nobile di Leonardi, dice: non è che noi ne siamo felici di questo. E neppure la nostra convinzione nasce dalla necessità di avere un nemico contro il quale innalzarci. È la ragione, cioè noi siamo praticamente costretti dal testo biblico e dalla storia a pensare così. Poi, se avremo tempo, lui aggiunge un'altra cosa molto bella, quando sul piccolo corno dice: noi rispettiamo qualunque tipo di religione, soprattutto i fedeli delle varie religioni, ma abbiamo constatato che la storia ci dice che l'istituzione si può criticare, anche se l'istituzione, questa, in questo caso quella papale, è criticabilissima per le dottrine che non assomigliano a quella biblica, ma all'interno dell'istituzione papale della Chiesa Cattolica ci sono straordinari fratelli e persone che amano il Cristo con tutta sincerità, e anzi le cose stupende che fanno i gruppi cattolici per aiutare i poveri, per fare delle politiche di aiuto verso l'immigrazione, insomma sono straordinari, lo può fare solo una Chiesa che ha queste grandi possibilità. Quindi lo stesso Leonardi, e io pure, fa una distinzione tra l'istituzione, che può non essere solo quella papale, io posso dire il comunismo mangia i bambini, no? Allora, l'istituzione comunista in Russia ha creato grossi danni, però ci sono stati tanti bravi comunisti anche in Italia che non si sono riconosciuti in quella istituzione, è la stessa cosa per quelli di destra, insomma non entriamo in politica, restiamo a questo livello. Quindi allora quello che dirò adesso e che diremo forse anche nelle prossime puntate non va a colpire le persone, assolutamente. Noi troviamo persone straordinarie in tutti gli ambiti. Ecco, poi si può criticare benissimo l'istituzione, come a nostra volta possiamo essere criticati noi, insomma, ecco.
Tu parlavi di storia, quello che ci dice la storia, ed è una realtà, perché io ricordo che diversi anni fa, quando studiavo la storia con le mie figlie, quindi scuola elementare, in cui si studia un po' la storia delle origini, si vede questo decadimento dell'istituzione papale, che porterà poi quello che vedremo con San Francesco. San Francesco cerca di portare una riforma, poi questa riforma viene anche accettata dal Papa anche a denti stretti, perché in quel tempo era necessaria una boccata di ossigeno, perché veramente la Chiesa era caduta molto molto in basso, quindi i cattolici stessi, che vedevano un po' come le cose stavano andando, cercano ognuno secondo quello che può di riportare la Chiesa alle origini, quindi alla semplicità, alle parole del Vangelo. C'è anche da dire che nella confusione che noi poi troviamo nella storia, quindi con le invasioni barbariche, la figura del pontefice divenne essenziale, perché c'era una confusione e debolezza anche dei poteri, quindi molto spesso il Papa si faceva garante di popoli, si faceva garante per aiutare, perché c'era tanta confusione, quindi poi il Papa è diventato una figura di spicco. Il problema è che quando il potere, no, poi inizia ad accerchiarci, poi è difficile, ecco, saper resistere alla tentazione di andare oltre. Quindi certo, ci sono state sicuramente tante cose buone che sono state fatte, ma alla fine ci si è lasciati un po' travolgere dal potere e anche dal denaro, purtroppo.
Sì, infatti Daniele mette in risalto questo fatto, che il piccolo corno non è sempre stato uguale a se stesso. Il problema è che il piccolo corno si arrogherà dei diritti che poi vanno contro la legge di Dio. Poi, se il piccolo corno fa questo, non è detto che tutti i fedeli che gli sono intorno lo seguano o siano da etichettare come si etichetta lui. Io ricordo una bellissima immagine, diciamo, del film di Zeffirelli, Fratello Sole e Sorella Luna, che parlava poi di Francesco d'Assisi. Mm-hmm. Non so se vi ricordate quell'immagine in cui Francesco, tutto sporco dopo giorni di attesa, viene ricevuto dal Papa, e il Papa lì, Innocenzo III, credo che sia, adesso non vorrei sbagliarmi, lo sto citando a mente, accoglie la sua regola. Poi Zeffirelli fa una carrellata verso la tribuna, dove inquadra un prelato che riceve una rimostranza da un chierico. Il chierico dice al prelato: ma come? Il Papa ha permesso a questo straccione, insomma, di avere una regola, no? E il prelato, con un ghigno, fa: beh, guarda, forse non è errato, perché adesso questo qui, cioè San Francesco, riporterà in chiesa anche i poveri. Ecco, lì c'era il calcolo del potere, come dicevi tu, no? Mm-hmm. I poveri stavano sfuggendo, infatti quel periodo storico è stato straordinario, perché all'interno della cattolicità emerge la figura straordinaria di Francesco d'Assisi, ma emerge anche la figura altrettanto straordinaria di Pietro Valdo, che fonderà i famosi poveri di Lioni, che divennero poi i Valdesi. Quindi è un periodo di critica alla Chiesa, e viene dall'interno e dall'esterno della Chiesa, cioè da persone che amano la Chiesa ma non accettano tutte le cose,
i compromessi
compromesso che la Chiesa ha fatto. E questo non vale solo per la Chiesa cattolica, insomma vale per le chiese protestanti quando diventano chiese di Stato, vale per l'Islam quando diventa, insomma, potere politico, vale per tutti. Quando, come dici tu, c'è un abbaglio, poi è difficile rimanere lucidi, insomma, anche quando si tratta di cose religiose.
Non possiamo meravigliarci perché, ecco, possiamo incorrere in questi problemi, possiamo cadere in questa tentazione un po' tutti, secondo il ruolo che viviamo, giusto? Però ecco, è possibile cadere in questa tentazione. Luigi, dobbiamo lasciarci, cosa possiamo dire proprio in ultima battuta?
Ma in ultima battuta io potrei, ecco, siccome l'avevo già chiamato in causa all'inizio, citare una parte, quella finale del bellissimo scritto che ho letto di Giovanni Leonardi, quando conclude la sua analisi del piccolo corno, dice una cosa molto interessante ed è questa: tutti gli elementi dati dal libro di Daniele per identificare il piccolo corno si ritrovano nella realtà della storia del papato, mentre nessuno degli altri poteri sorti dall'impero romano corrispondono totalmente a tutte le sue caratteristiche. La nostra conclusione non può quindi portare verso altre vie che quella indicata, e lo facciamo, questo è interessante, in totale umiltà e amore e rispetto per le persone implicate, ma non possiamo fare altro in coscienza di dire quella che è la verità. E poi conclude, e concludo anch'io: l'onestà con la quale testimoniamo la nostra convinzione ci impone anche di contestualizzare quanto impariamo dalla Bibbia, evitando esasperazioni e trasposizioni improprie del passato nel presente. Dobbiamo riconoscere onestamente che il cattolicesimo e lo stesso papato sono notevolmente cambiati. Fa piacere riconoscere quanto ha fatto di buono la Chiesa cattolica e il Papa nel mondo, e poi aggiunge, tuttavia, per quel che riguarda per esempio invece le dottrine, queste non sono cambiate, le dottrine sono le stesse e sono quelle che ha instaurato proprio il piccolo corno, meravigliando Daniele. Proferirà parole arroganti contro l'Altissimo e penserà di cambiare i tempi e le leggi. Molte leggi purtroppo sono state cambiate e i fratelli cattolici, anche i fratelli protestanti, spesso non lo sanno, non se ne sono accorti, insomma. Ecco, quindi poi il Signore darà a ognuno la possibilità di avere sempre più luce.
E allora noi aspettiamo il prossimo incontro per poterne sapere di più, Luigi.
Va benissimo, perfetto.
Ok, alla prossima.
Grazie, grazie infinito, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Avete ascoltato L'alba che illuminerà il mondo, il tuo futuro nelle profezie di Daniele, a cura di Luigi Caratelli.